chiesa, abbiamo preso diversi nomi, quasi tutti i nomi che devono esserci, ma se non vedi il tuo nome, ti invito ad andare a vedere e a iscrivere i tuoi dati se vuoi essere iscritto all'indirizzario, ok? Ecco, ieri c'è stato il banco alimentare, vogliamo ringraziare Dio per la benedetta mattina che c'è stato, lo sappiamo, vero? C'è un banco alimentare, questa chiesa finanzia insieme ad altri aiuti, porta tanti collaboratori ed è un bel ministero, avremo tempo di condividere, forse tra qualche settimana vorrei che Amalia, Lucrezia o Chiara condivisero qualcosa riguardo al ministero, che veramente Dio ci sta benedicendo in questo ministero. Allora, gli adolescenti oggi, a che ora? 2:30, brava, un adolescente c'è di là. Martedì alle 8 preghiera, riunione delle donne alle 9 fino al tramonto, preghiera alle 20:30 a mercoledì, studio degli uomini, studio della Bibbia, alle 8 giovedì, giovani adulti, ci incontriamo a casa Jones alle 20:30 e la riunione di membri è messa in programma per domenica prossima alle 12:15, cercheremo di essere brevi, famose parole, no? Vediamo se in meno di un'ora riusciamo a fare tutto quello che c'è da fare, però ci incontreremo come membri domenica prossima per parlare insieme. Se non sai se sei membro o meno, sicuramente non lo sei, se vuoi essere membro parla con me e ti dirò in cosa consiste, ok? Bene, continuiamo il nostro studio attraverso il libro di Galati, Galati capitolo 2, dove siamo arrivati, versetto 16. Questa mattina mi sono soffermato soltanto su un versetto, perché penso sia un versetto importante, come si può dire una cosa del genere, tutti i versetti sono importanti nella Bibbia, però ci sono alcuni versetti che proprio sono dei chiodi, se vogliamo chiamarli così, della nostra dottrina, e vogliamo passare il tempo sufficiente per approfondire e scavare questo versetto, Galati 2:16. Voglio leggere soltanto dall'11 per avere un'idea di quello che è il contesto di queste parole. L'apostolo Paolo scrive, versetto 11 del capitolo 2, ma quando Cefa venne ad Antiochia, gli resistei in faccia, perché era da condannare. Infatti, prima che fossero venuti alcuni da parte di Giacomo, egli mangiava con persone non giudaiche. Ma quando quelli furono arrivati, cominciò a ritirarsi e a separarsi per timore dei circoncisi. E anche gli altri giudei si misero a simulare con lui, a tal punto che perfino Barnaba fu trascinato dalla loro ipocrisia. Ma quando vidi che non camminavano rettamente secondo la verità del Vangelo, disse a Cefa, disse a Pietro, in presenza di tutti, se tu che sei giudeo vivi alla maniera degli stranieri, non dei giudei, come mai costringi gli stranieri a vivere come giudei? Versetto 15, continua il discorso di Paolo. Noi giudei di nascita, non stranieri peccatori, sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. E abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù, per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge. Perché dalle opere della legge nessuno sarà giustificato. Signore, questa mattina tu ci presenti una dottrina meravigliosa. Signore, questa dottrina è l'ancora delle nostre anime. Questa dottrina è l'ossigeno, Signore, del nostro respirare spirituale ogni giorno. Aiutaci a capirlo. Aiutaci a gioire, aiutaci a abbattere ogni falsa dottrina, falso comportamento che si innalza contro la tua santa parola. Aiuta colui che parla, aiuta coloro che ascoltano ad essere edificati nella tua santa parola, nella tua santa dottrina, nel nome di Gesù. Amen. C'era un imperatore che viveva in una città antica molto importante. Questo imperatore decise di costruire una casa che fosse più maestuosa, più impressionante di tutto il suo vasto impero. Cominciò a costruirlo e ben presto si è reso conto che non gli arrivavano i soldi. Aveva bisogno di più soldi per poter finire il suo grande progetto. Aveva già spremuto i suoi sudditi e altri governatori locali dell'impero avevano imposto delle tasse su ogni altra possessione di questi poveri sudditi. Poi all'imperatore gli è venuta l'idea. E se si potesse vendere la salvezza? E se non possiamo vendere più cose materiali, ma e se potessi dividere il paradiso in porzioni, puoi venderlo per un prezzo stabilito? Ovviamente da me, dall'imperatore. Si mise subito in moto con la sua idea. Prima dichiarò la sua padronanza sul paradiso, dichiarando che lui era stato messo affidatario sulla terra dei beni immobili celesti, e poi mandò un delegato per tutto il suo impero, dandogli l'autorità di vendere la salvezza alle persone. Il delegato però ha alzato la posta. Ha detto: imperatore, e se noi non soltanto potessimo vendere la salvezza di coloro che vivono, e se potessimo addirittura vendere la salvezza a coloro che sono già morti? Wow! Che bottino! All'imperatore è piaciuto. E il delegato è uscito per l'impero vendendo la salvezza. E fu così che la casa dell'imperatore fu costruita. Ora voi direte: che strana storia. Io vi dico, non è una storia. Sono i fatti di quello che è successo durante il regno di Giulio II. Per quanto non vogliamo credere che questa storia sia vera, l'imperatore della nostra storia era il Papa Giulio II. La casa che fu costruita è la Basilica di San Pietro, ricordatelo, ogni volta che lo vedete in TV o che andate, quella casa è stata costruita vendendo la salvezza ai viventi e ai morti. Il delegato era Johannes Tetzel, il prete domenicano, e la vendita della salvezza avvenne attraverso la vendita delle indulgenze. Indulgenze, che cosa sono? Erano dispensazioni, sono ancora dispensazioni di perdono per atti di penitenza, ok? Una volta le indulgenze si davano per atti di penitenza e il Papa o qualche altro dava l'indulgenza. Poi hanno detto: lascia stare gli atti di penitenza, basta che ci date un po' di soldi e vi diamo lo stesso l'indulgenza. E potevi pagare. Amici, fratelli e sorelle, ringraziamo Dio per quello che è avvenuto 500 anni fa. E voglio cominciare, ogni tanto parlerò di quello che è successo 500 anni fa. Fratello Giuseppe mi ha fatto conoscere questo libro, che vogliamo comprare un po' di copie, perché se non fosse per quello che Dio ha fatto nel 1517, noi saremmo ancora sotto il sistema, la padronanza, la vendita della salvezza istituzionalizzata da Roma. Ci credete? Il Signore ha usato uomini come Martin Lutero ed altri per risvegliare la sua fede. Siamo figli grati di quello che i nostri padri antenati ci hanno trasmesso. Questa pratica della vendita della salvezza è ciò che spinse a questo monaco agostiniano, Martin Lutero, ad affissare alla porta della chiesa di Wittenberg 95 frasi contro gli abusi della chiesa cattolica romana. La tesi 27, lui si fa beffa di questa pratica della vendita della salvezza. La frase che usava questo frate domenicano era questo: appena una moneta nel cofanetto si sente, un'anima dal purgatorio esce. Questo era la canzoncina che si veniva girata per l'impero. E Lutero disse: no, ciò che è sicuro è che quando una moneta nel cofanetto si sente, la cupidigia e la vilizia incrementa. Lutero era un grande, mi incoraggio a conoscerlo. La vendita della salvezza, il traffico della salvezza, la vendita della salvezza, il traffico e la vendita, l'acquisto della salvezza non è iniziato da Roma, però questo è un caso sicuramente chiaro. In Atti 8:18, se siete veloci potete andarlo a vedere, se no ve lo racconto io, c'era un uomo chiamato Simone, detto il mago, e lui ha visto una cosa molto particolare, visto che per l'imposizione delle mani di Pietro lo Spirito Santo veniva dato a coloro che erano lì. E lui ha detto: date anche a me, queste parole testuali di Simone il Mago, date anche a me questo potere. Anche io voglio avere il potere della salvezza, voglio avere parte nei beni spirituali del cielo. E io vi darò soldi, Pietro, ti darò denaro se mi dai questa potenza. Ma Pietro cosa gli disse? Il tuo denaro, cosa disse Martin Lutero? Il tuo denaro vada con te in perdizione, perché hai creduto di poter acquistare con denaro il dono di Dio. L'uomo vuole acquistare con il suo denaro il dono di Dio. Ora, il soldo, il denaro, sicuramente la moneta di scambio che più velocemente ci viene in mente, ma l'uomo, la donna che cade nel traffico della salvezza, nella vendita e l'acquisto della salvezza attraverso la moneta di scambio delle opere, cade nella stessissima categoria. La salvezza, fratelli miei, non è in vendita. La salvezza non è in vendita. Questo è ciò che Paolo sta attaccando dal primo fino all'ultima lettera del libro ai Galati. Gli oppositori di Paolo, se ci ricordiamo, non erano così sfacciati di poter pensare di comprare con denaro la salvezza o vendere la salvezza, però in modo molto sottile la loro vita dimostrava che concepivano la salvezza come qualcosa da acquistare con la moneta di cambio delle opere. Questo è legalismo, questo è il peccato in cui sono caduti questi oppositori di Paolo. Pensavano che la salvezza non è un dono da ricevere gratuitamente, ma è un salario da ricevere attraverso un sistema di contraccambio. Cosa significa per noi? Quando noi traffichiamo nel negozio delle opere, stiamo cadendo nel vecchio peccato del voler acquistare la salvezza. Quando cadiamo e traffichiamo nel negozio, nel business delle opere, stiamo cadendo nel peccato di voler acquistare la salvezza. Questa è la domanda che sarà, diciamo, il punto di appoggio per questa mattina. Stai ancora cercando di comprare la tua salvezza? Stai cercando ancora di acquistare la tua salvezza? Cadere nel sistema del contraccambio, in quale la salvezza non è un dono ma è un salario da guadagnare, non è solo un problema della Chiesa Cattolica. Loro l'hanno istituzionalizzato, sì, questo è vero. Devi comprare la salvezza un sacramento alla volta, una penitenza alla volta, un pellegrinaggio alla volta. Ma noi evangelici, essendo incoerenti con quello che diciamo e crediamo, cadiamo nella stessa sciagura. Anche noi abbiamo i nostri pellegrinaggi, la prossima conferenza. Anche noi abbiamo il prossimo cosa, il gesto da fare. Il legalismo alla base è questa idea che puoi acquistare la salvezza con i tuoi sforzi, puoi acquistare punti con Dio attraverso i tuoi sforzi. Attraverso il tuo essere bravo, Dio sarà più o meno impressionato da te. Follia. Dio è impressionato da quello che faccio io? Ed è una sostanza tossica che minaccia ogni cuore, ogni amicizia, lo dico sul serio, ogni famiglia e ogni chiesa. Cadere nel traffico delle opere. La salvezza non è in vendita. Perché? Perché l'uomo non è giustificato, non è dichiarato giusto davanti a Dio per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. E oggi voglio fare un appello ai nostri cuori legalisti, al mio cuore legalista e al tuo cuore legalista. Paolo fa un appello al legalista, in questo caso, che è Pietro. È il primo appello che voglio farti, l'appello alla riflessione, versetto 16. Appello alla riflessione. Paolo dice: noi sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere. Lo sappiamo, vero fratelli e sorelle? Qual è il problema? Ci dimentichiamo. e cadiamo di nuovo nel traffico delle opere. Noi sappiamo che è così e voglio fare un appello al tuo cuore. Ti ricordi che non sei giustificato per quello che tu fai, ma per quello che lui ha fatto. Se ricordate Cefa ad Antiochia, Pietro mangiava con i non giudei, con le persone dell'altro quartiere, se vogliamo dirlo così. Per appena furono arrivati questi uomini sombri e seri e giusti, che avevano tutte le vesti da persone che vogliono farsi vedere come persone importanti, Pietro si ritirò e si separò. E altri giudei, abbiamo visto l'altra settimana, si unirono a Pietro e anche Barnaba, e Paolo ha ripreso in faccia Pietro in presenza di tutti. Ha ripreso in faccia. Ora, la domanda, leggendo e seguendo un po' il discorso di questi versetti, ci direbbe: qual è il trambusto? Cosa c'è di così di male di questo gesto di Pietro di separarsi? Qualcuno lo guarderebbe da lì fuori e direbbe: caspita, forse lì stanno mangiando le lumache e le persone che non piacciono le lumache si vanno a sedere là. Qual è il problema? A voi piacciono le lumache, a voi non piacciono. Affare fatto. Questa sarebbe la lettura superficiale. Per un occhio spirituale, un occhio che conosce come stanno le cose, ha una riflessione più profonda. Perché questo gesto di separazione tra il gruppo giudeo e il gruppo gentile non era una questione di gusto, non è una questione di opinioni o di preferenze. In questo gesto c'è in gioco il Vangelo della giustificazione per la sola fede e non per le opere. C'è in gioco il Vangelo, c'è in gioco la salvezza delle anime. Perché? Perché in questo gesto le persone pensavano che separandosi dai gentili stavano guadagnando punti con Dio. Pensavano che stavano guadagnando punti con Dio attraverso le opere, potevano essere più graditi a Dio. Attraverso le opere, forse Pietro pensava, più purezza, più zelo, più astinenza, attraverso tutte queste cose che rappresentavano quei giudaizzanti, quegli oppositori di Paolo, della Chiesa, del Vangelo, pensavano di essere resi giusti. E Paolo chiama all'appello: fratello Pietro, noi sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere. Colossesi 2:20, andate con me a vedere un brano molto interessante, di incoraggio. Se hai una tendenza al legalismo, rifletti spesso su questo versetto, Colossesi 2:20. Se siete morti con Cristo agli elementi del mondo, perché come se vivesti nel mondo vi lasciate imporre dei precetti. Quale? Non toccare, non assaggiare, non maneggiare. Tutte cose destinate a scomparire con l'uso, secondo i comandamenti e le dottrine degli uomini. E questa è la parte che voglio sottolineare. Quelle cose hanno una reputazione, una apparenza. Sembrerebbe che queste astinenze e questo tratto duro del corpo, sembrerebbe che ha qualche vantaggio di culto volontario, di umiltà, di austerità. Sembra che trattare in modo austero il corpo porta un vantaggio. Guardate cosa dice: non ha alcun valore. Non ha alcun valore. Anzi, peggiora le cose, serve solo a soddisfare la carne. Che valore hanno le opere? Poi aggiungerò altro, le opere senza Cristo, ma sto cercando di incidere su un punto. Le opere senza Cristo non hanno alcun vantaggio. Nessuno. Questo che dice la parola. Infatti gonfia. Perché? Ti fa diventare autosoddisfatto. Guarda quanto ho digiunato. Guarda quanto ho pregato. Peggioriamo le cose. Il messaggio è radicale, fratelli e sorelle. È radicale. La salvezza solo per grazia, senza le opere, spaventa molti. Forse spaventa te questa mattina. Uno dei principi durante la riforma disse: la giustificazione per la sola fede è una buona dottrina per morire, ma non per vivere. Perché per vivere in questo mondo bisogna rimboccarsi le maniche e minacciare e spingere e dire quanto i credenti hanno bisogno di operare, di fare per arrivare in cielo. Questa è l'idea. Diceva: è buono per morire perché metti in pace la tua anima, non per vivere. Spaventa molti, perché non sappiamo se porterà il risultato che noi vogliamo. Se insistiamo tanto sulla giustificazione per la sola fede, non creerà libertinaggio? Non creerà persone che si spogliano di ogni responsabilità e vivranno come vogliono? Cosa pensavamo? Che l'epistola dei Galati, i Romani o il Vangelo stesso confermerebbe quello che già pensiamo? Il Vangelo della salvezza per la sola grazia taglia contro la nostra tendenza umana. Taglia profondamente contro il nostro senso di voler autogiustificarci e di pensare che siamo migliori degli altri. Romani 4.1, non andate a vederlo. Che diremo? Abramo ha ottenuto il suo stato davanti a Dio, ha ottenuto la sua salvezza, ha ottenuto tutto quello che Dio gli ha dato secondo la carne, secondo i suoi sforzi, secondo che lui ha fatto. Versetto 2, se Abramo fosse stato giustificato per le opere, egli avrebbe da che vantarsi, ma non davanti a Dio. È così. Se tu hai opere, ti serviranno per vantarti. E Dio dice: davanti a me non servono quelle cose là. Voglio chiamare all'appello il tuo cuore, il mio cuore legalista. Sai con tutto il tuo cuore questa mattina che sei giustificato per la sola grazia di Dio. Lo sai? Lo conosci con tutto il tuo cuore? Sai di essere giusto, sai che non devi guadagnare un altro punto con Dio. Lui non c'ha una scaletta dall'1 al 10, tu sei all'8, devi arrivare al 9. Non esiste questo tipo di discorso con Dio. Lo sai? Chiama l'appello, tuo cuore. Keith, se non predichiamo le opere, succederà che peccheremo perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia. Dove l'ho sentito prima? È quello che Paolo si aspettava di sentire dalle persone quando lui insisteva sulla salvezza per la sola grazia. Si aspettava che le persone gli dicevano: alt, le persone non peccheranno più se predichiamo questo messaggio. Paolo dice: no, di certo, non abbiamo capito il principio spirituale di quello che significa essere liberati dal peccato per diventare servi della giustizia. Ma non avviene attraverso la strada delle opere. Succede attraverso un miracolo in cui Cristo Gesù conquista la tua vita e fa di te una creazione nuova. La Chiesa evangelica non predica le opere. La Chiesa evangelica non predica la legge. La Chiesa evangelica predica il Vangelo. Amen. Peccatori, condannati, incapaci, depravati, che hanno una speranza ed è Cristo Gesù. Mi deve salvare dal mio peccato di ieri e il mio peccato di oggi. Lascia che questo saturi la tua mente. Ma la santificazione chi? Non stiamo tagliando le radici della santificazione predicando il Vangelo della salvezza, della sola grazia? Mi fermo un attimo. La mia esperienza conferma questo per me. Nella mia santificazione non sono riuscito mai in vita mia a fare un solo passo senza Cristo. Non sono mai riuscito a fare neanche un tentativo per migliorare la mia vita spirituale con i miei sforzi. Ho fallito. ripetutamente ho fallito. Avevo un peccato e mi sono determinato a sconfiggerlo, e il peccato mi ha riso in faccia. Fallimento totale. Bisogno di Cristo, non di una lista di leggi da compilare. Non riuscirai flagellandoti, evitando questo e seguendo l'altro, ma lo sai ancora, non lo riconosci ancora. L'uomo non è giustificato dalle opere. Numero due, un appello a rinunciare definitivamente alle opere. Sono parole forti, lo so. Un appello per rinunciare definitivamente alle opere. Includo senza Cristo, però sto cercando di arrivare a un punto. Noi sappiamo che l'uomo non è giustificato dalle opere. L'ho scritto qua. Fermati un attimo su queste parole. Non è giustificato dalle opere. Cosa succede dentro il tuo cuore quando ascolti queste parole dell'Apostolo? Paolo dice altre due volte in questo versetto. Un versetto, Paolo lo ripete. Dalle opere della legge nessuno sarà giustificato. Non dalle opere della legge. Versetto sempre 16. Veglie, digiuni, conferenze, decime, letture delle scritture. Fai la tua lista. Prima Corinzi 13:3. Se distribuisse i miei beni ai poveri, avesse una generosità pazzesca. Se dessi il mio corpo essere arso, uno zelo che mi farebbe andare in Iraq per essere arso per Gesù. Se avessi tutte queste cose e non avessi amore, e non avessi Cristo. E non avessi Cristo, non mi gioverebbe nulla. Quanto?
Nulla.
Nulla. Dice la parola di Dio. Penso veramente che queste castelli di sabbia, che puntare, dare riunioni, che Dio li guarda, e lui dice, io sono Dio infinitamente santo, e quella opera, che sicuramente era anche sporcata di una motivazione sbagliata, per quello ti lascerò entrare in paradiso. Folle. Non sto dicendo cose nuove. Predicare non consiste in dire cose nuove, consiste in ricordarci quello che già sappiamo. Ci dimentichiamo. Durante il regno dell'imperatore cinese, il fiume Yangtze arrivò ai livelli più alti in 100 anni. La perdita di proprietà era incalcolabile. Un vecchio dottore chiamato Tat si ricordò bene dell'evento e mi diede, non a me, ma a colui che parlava, questa informazione. Questo altro intervistatore chiese quante vite si sono perse. Numeri, disse il dottore. Era simile all'ottenimento della salvezza dal peccato, continuò. Le persone ricche, che avevano costruito delle case ben fatte, si fidarono di esse e salendo alla parte di sopra pensavano di essere al sicuro, però le acque salirono. Le fondamenta si sono disfatte e la casa di cui si erano fidati è caduto e loro sono stati intrappolati nelle macerie. Il loro sepolto d'acqua. Però i più poveri, sapendo che le loro baite di fango non potevano resistere alla piena, hanno fuggito per arrivare alle colline circostanti e nonostante avevano perso tutto, loro stessi sono stati salvati. Amici, la casa di fango sono le mie opere, la collina è Cristo. E noi corriamo alla collina che è Cristo. Quando arriverà la piena del furore, dell'ira di Dio, e tutti quelli che si sono appoggiati sui loro bravi gesti saranno portati via. Povero me, alla sabbia, perché ha affidato la mia vita a Cristo. Questo sarà l'aiuto che ci daranno le opere quando l'Iddio che prepara un fuoco non avvizzato dall'uomo, fuoco non avvizzato dall'uomo, altro che una pira d'acqua, arriverà. So che devo ricordartelo a te e a me. Le mie buone opere non mi serviranno per entrare in paradiso. Non mi serviranno. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo fatto, sottolineo la parola fatto, in nome tuo molti opere potenti, opere potenti. Io vi dichiarerò loro, questa è una parentesi mia, non dovevate pensare che le vostre opere vi avrebbero fatto entrare davanti a me. Io non vi ho mai conosciuto. Qual è la condizione per entrare in paradiso? Le opere? No, l'essere conosciuti da Cristo Gesù. Allontanatevi da me, malfattori. Ma come malfattori? Le mie opere nel tuo nome, ho predicato, ho fatto, ho dato la decima, ho frequentato tutte le riunioni della Chiesa e anche quelli che non c'erano, me li sono inventati io. Malfattori. Perché? Perché non sorgeva di una conoscenza di Cristo Gesù. Allontanatevi da me. Abbiamo fatto del bene, il nome è tuo. Se le opere non sorgono di una unione spirituale con Cristo, se non sono anzi le opere di Cristo che vengono espressi nel tuo corpicino, nella tua mente, nel tuo cuore, se non è Cristo stesso che sta agendo attraverso di te per una conoscenza intima, sono opere da malfattori. Pazzatura. Non sono parole mie, sono parole di Paolo. Io considero tutte queste cose come tanta spazzatura. E cosa sono le opere? Perché? Che le opere non mi servono a Dio. Non mi servono a Dio le tue opere, le mie opere. Servivano le opere di uno perfetto. La salvezza non è in vendita. La salvezza non è in vendita. Brevemente, dove entrano le opere? Brevemente. Io sto parlando della giustificazione per la sola fede. Le opere, la Bibbia parla di opere, forse vi siete resi conto. Non è la causa della tua salvezza, è il risultato. Le opere non sono la tua moneta con cui acquisti la salvezza, è la moneta che il tuo Padre Celeste ti dà. Le tue opere sono un dono dal tuo Padre. Le opere sono un dono, ok? Sono un dono. Le sue stesse opere sono un dono di Dio. L'albero produce frutti, è il risultato. Okay? La macchina produce fumo dalla marmita, è il risultato. Il grembo materno produce il bambino, è il risultato. Lo studente a scuola produce buoni voti, vero Aurora? È il risultato. È il risultato, le opere sono il risultato, il risultato, il risultato. Andate a vedere un versetto, Romani 8:10, se non mi credete a me, è il risultato. Non è mai la causa del nostro essere visti come uomini salvati. 8:10. Sottolineatelo. Lo Spirito dà vita a causa della giustificazione. La vita, la mia vita, la mia buona vita, la mia vita è la causa della mia giustificazione? No, la giustificazione è la causa della mia vita. La mia vita dinamica con Cristo, la mia vita impassionata per Lui, la mia vita che lo insegue con tutte le mie forze, è il risultato della mia giustificazione. Ok? Lo dice qua. E se confondi queste categorie, non so che fine farai, perché il tormento è grande. L'insoddisfazione è grande, la paura è grande, se rovesci questi termini. Le nostre preghiere, i nostri incontri, i nostri digiuni, il nostro dare ai poveri, il nostro essere parte di ministeri, partecipare al regno di Dio. Gesù disse, il Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. La preghiera, gli incontri, è un dono, è tutto un dono da parte di Dio. Lo vedi come tale? Se tu non vedi le cose che stai facendo come un dono di Dio, io ti invito a fare un'esaminazione di coscienza. Se tu pensi che lo fai per guadagnare qualcosa con Lui, è meglio che ti ritiri per un po'. Meglio che hai un passo indietro, perché tu hai cominciato a mischiare le cose. Ah, ma chi farà? Chi sarà? Chi sarà? Vedi, noi pensiamo che Dio ha bisogno di noi. Dio ci chiama a goderci la salvezza che Lui ci ha donato. Ci chiama a goderci la preghiera, ci chiama a goderci il dare da un cuore generoso. E se mai cambiano le cose, pensa dove c'è il cortocircuito nella mia vita. Fratello, sorella, risponderai oggi all'appello di rinunciare definitivamente alle tue opere come moneta di scambio per la salvezza? Rinuncerai definitivamente. Fratello, sorella, ti sta uccidendo. Ti sta facendo vivere in tormento. Ti sta facendo vivere che non puoi stare da solo con te stesso e preferiresti buttarti dal balcone perché pensi ancora di essere sotto il giudizio di Dio. Ove? Dio richiede. Dio c'ha la spada lì che è pronta a fulminarmi se io non mi presento. Questo non è la salvezza. Questo non è il cristianesimo. Il cristianesimo non è guadagnare punti con Dio. Il cristianesimo non è fare certe cose, certi gesti, andare in chiesa. Lo sappiamo, vero? Andare in chiesa non fa di te un cristiano. Che altro? Frequentare tutte le riunioni. Non fanno di te un cristiano. Cosa fa di te un cristiano? Cristo! Cristo Gesù fa di te e di me un cristiano. Noi predichiamo Cristo. Predichiamo Cristo. Ora, sono cose buone. Non sono cose negative. Stare in chiesa è una cosa buona. Pregare è una cosa buona. Frequentare le riunioni, vi incoraggio, frequentate le riunioni. Ma si è perso Cristo. Tutto il trambusto. E si è perso anche tu. E si è perso. La tua vita è una continuazione. La tua vita tutta è una continuazione di una vita dinamica, appassionata, infuocata, di innamoramento giornaliero con Cristo il risorto. Questa è la tua vita. Non è entro, faccio i gesti, poi esco, vivo come voglio, e vivere con Cristo ogni momento della tua vita. E vieni in chiesa perché stavi già pensando a Cristo a casa tua, e vieni qua e dici voglio lodarlo con i fratelli. Stavi già servendo il Signore al tuo lavoro, ma tu vieni continuare a farlo in un altro ambiente. Questo è cristianesimo. Tutto il resto è scritto qua. Ipocrisia. Simulazione. Simulazione. E Dio ci dia più persone che vivono più infuocatamente, più zelantemente. Non è questo il punto. Spero che sto riuscendo a comunicare quello che è. No, persone che amano Cristo. Potremmo concludere lì, ma qualcos'altro da dire. Domanda: per vedere se la tua vita è Cristo o le tue opere. Domanda di riflessione: servi il Signore con gioia o per imposizione? Servi il Signore con gioia o come imposizione? Come ha detto, se servi con imposizione, meglio che dai un passo indietro. Numero due. La tua vita è diventata chiesanesimo, riunionesimo, eventesimo, ministerioesimo. Per me succede, va bene. Chiesanesimo. Penso più a come edificare la chiesa, follia, nessun modo edificare una chiesa, che non a Cristo. Dico, Cristo pensa. Io ti amerò, io ti seguirò, io parlerò di te, poi quello che verrà, no, è tua decisione. Ti senti schiacciato dalle aspettative religiose, autoimposte o imposte dagli altri? Ti senti schiacciato dalle aspettative religiose, autoimposte o imposte da altri? Hai perso la semplicità di seguire Cristo, tuo amico, tuo padre. Perché abbiamo figli, che relazione sarebbe se io impongo ai miei figli una catena che devono, questo non è cristianesimo, religione, Dio lo odia. Ti senti più mercenario che un figlio, una figlia? Senti che la tua vita cristiana è come esprimere acqua di una roccia, tanta fatica per così poco risultato? Ovvio, la roccia non è fatta per esprimere acqua, la tua vita in te stesso senza Cristo non puoi esprimere neanche un gesto, neanche un sentimento. Ma quando Cristo diventa la centralità della tua vita, le cose cambiano, il risultato viene. Cristo è colui che fa di noi cristiani e ci dona le opere, ci regala le opere. Numero 3, appello a riposare nella fede. Un appello a riposare nella fede, colui che ha già fatto tutto. Sempre lo stesso versetto, Paolo lo ripete al cuore legalista, al mio cuore legalista, non oso dire in che condizione sei tu, io mi conosco, ma sono parole radicali, sono talmente radicali che facciamo fatica a credere. Chi è che fa fatica a credere? Giustificati per la sola fede in Cristo. È stato il boato che ha risuonato in tutta l'Europa nel 1517. Il gran grido che ha fatto crollare le mura di Gerico del sistema romano è stato sola fede. La salvezza per la sola fede. Ha svuotato i monasteri, ha svuotato tutti i luoghi dove c'erano i monaci, i conventi. Migliaia di persone che cercavano attraverso un'altra preghiera, attraverso un altro digiuno, un altro pellegrinaggio, un'altra conferenza, un altro ritiro, bramando di sapere se Dio era veramente compiaciuto di loro. Che modo terribile da vivere, no? Sono stato a Roma qualche mese fa, sono andato a una chiesa veramente incredibile, quello che ho visto lì, una chiesa, una Santa Maria di qualcosa, dei Cappuccini. Perdonami Patrizia, non mi ricordo. Comunque, c'era questo frate che ha avuto una bella idea, secondo lui, secondo me era un po'. Voleva avere comunione con i santi defunti. È andato al cimitero, la pala in mano, ha cominciato a scavare, e ci sono questi 4-5 aule, stanze, dove lui ha fatto ogni tipo di mobile, se così si può chiamare, lampada, con delle ossa umane. Vai lì e ti dice, wow, questo è proprio un posto che mi ispira. Pazzesco. La chiesa di Santa Maria dei Cappuccini. E ho visto lì al monastero un aggeggino che i frati usavano, si chiamava un conta penitenze. Avete visto quei contapassi? Lì c'era un conta penitenze. Conta preghiera. E ce l'avevano lì, pregato, clic, pregato, clic, pregato, clic, pregato, clic, 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 clic. Guadagnandosi la sua salvezza, un clic alla volta. Noi guardiamo e diciamo, ma dai, questo è un po' così. Ma temo che molti evangelici abbiamo la stessa mentalità. Stiamo ancora cercando di comprare la nostra salvezza, un clic alla volta, una preghiera alla volta, una frequentazione alla volta. Martin Lutero predicò, Paolo risponde che non c'è assolutamente alcun merito, tutti quelli che sono giustificati lo sono gratuitamente, gratis, e non ci può essere attribuito ad altro se non alla grazia di Dio. Ci credi? Non c'è alcun merito. Ciò non può essere attribuito a nessun altro, solo Cristo, con i suoi meriti e le sue opere, giova a salvare gli altri. Alleluia! E questo sono un evangelico. Questo. Amen. Non è Lutero solo, Romani 3:24, sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la fede nel suo sangue. Lutero non era originale quello che ha detto. Ha preso da Paolo. Noi non abbiamo i nostri conta confessioni, conta preghiere, ma tante volte abbiamo le nostre conta conversioni, conta numeri di persone, conta attività, conta metri quadri, conta doni dello Spirito, conta battesimi. E vediamo che molto sottilmente siamo ricaduti nello schiavismo delle opere. Non lo vediamo più. Camminiamo in giro. Sì. Signore. Siamo gioiosi. Siamo salvi. Liberi di servirlo. Ironicamente, quando cerchiamo di nuovo attraverso le opere di giustificarci, sostituiamo la fede per le opere, sostituiamo l'evangelismo, sostituiamo i metri quadri, sostituiamo il successo, sostituiamo i numeri di ministero, eccetera, perdiamo esattamente quello che cercavamo di raggiungere. Tagliamo l'albero della linfa vitale che Cristo è pronto a far sgorgare nelle nostre vite, stupirci a noi stessi. Cristo mi stupisce. Quando io in prima persona posso vedere come mi trasforma, io non posso trasformarmi, ma Lui mi trasforma. Mi dà il desiderio di pregare, e mi dà la voglia di andare in chiesa, e non vado perché devo, dove altro vorrei essere? Oh, poveri quelli che vivono per imposizione, quelli che cercano attraverso le opere di raggiungere, si tagliano le proprie gambe, non ricevono, non riposano nella fede. Affidando a Lui la mia anima, affidando a Lui le mie opere, affidando a Lui la mia vita spirituale, gliel'hai affidato? Hai affidato a Gesù la tua vita spirituale? E riconoscere che Lui riceve tutto. In Lui riceve tutto. In te non riceverai un bel niente. Scusate che lo dico. Ma è vero. Ricevo grazia per vivere davvero seguace. Ci credi questa mattina? Per la sola fede, sola. Con questa storia finisco. 10 anni fa un uomo Schumacher scrisse una canzone, Non è in me. Voleva scrivere una canzone di ravvedimento per un cristiano che era un bravo seguitore di regole, per un cristiano che era un bravo seguitore di frequentazioni di chiesa, era un bravo uomo esternamente pulito. Che suono avrebbe, lui fa questa domanda, la canzone di un fariseo pentito? Poi aggiunge, Gesù salva i farisei e anche loro hanno bisogno di una canzone da cantare. Poi scrive questa canzone, non esiste una lista di peccati che io non abbia commesso. Non esiste una lista di virtù che io non abbia inseguito. Non esiste una lista di persone di cui mi sento migliore che possa meritare il mio posto. Oh Dio, abbi misericordia di me. Sono un peccatore fino a midollo. La mia unica speranza di giustizia non si trova in me, ma solo in te. Non esiste un vestito modesto. Non esiste una preghiera fervente. Non esistono dalle mani che si possono alzare, un canto lacrimoso che si possa cantare. Non esiste nessuna recitazione della verità che possa giustificare un singolo mio sbaglio. Nessuna separazione dal mondo, nessuna opera che possa fare, non esiste dono che possa dare, che possa pulire la mia coscienza e che possa pulire le mie mani. Il mio Dio è misericordioso verso me, in Cristo soltanto. La mia giustizia è Cristo Gesù, il mio debito è stato pagato dalla morte di Gesù, il mio carico pesante è stato portato da Lui e solo Lui può darmi. Signore, quanto mi ero perso. Vorrei tornare a Cristo. Cantiamo l'ultimo canto, solo per grazia. Cantiamolo a squarciagola. Facciamo per Mario.
Per grazia possiamo venire al tuo trono, Signore. Non è per quel che facciamo, è per il tuo sangue, Gesù. Alla tua dolce presenza ci chiami, Signore. per la tua grazia ora entriamo, veniamo davanti a te, veniamo davanti a te. Potrei mai presentarmi davanti al tuo trono, soltanto per la tua grazia io vengo a te. Tu mi hai lavato col sangue dell'agnello, solo per grazia possiamo venire al tuo trono, Signore. Non è per quel che facciamo, è per il tuo sangue, Gesù. Alla tua dolce presenza ci chiami, Signore. Per la tua grazia ora entriamo, veniamo davanti a te, veniamo davanti a te, veniamo davanti a te.
Cerchiamo il Signore questa settimana, cerchiamo Lui, e Lui farà adesso. Che Dio ci benedica, peccatori giustificati per la sua sola grazia, se lo conosci. E camminiamo nella gioia del Signore. Che Dio ci benedica.